Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Ve l'ho promesso un paio di settimane fa, anche se non sono riuscito a vedermi tutta la produzione di Yorgos Lanthimos, mi urge parlarvi di Povere Creature. Ma prima, come sempre, sigla! Allora, Povere Creature, il settimo film di Yorgos Lanthimos, vincitore del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e di 4 Oscar su 11 nomination, si presenta come una straordinaria creatura mostruosa, con una palette cromatica che spazia dal bianco e nero a colori saturi. Il film esplora tecniche narrative che oscillano tra l'eccesso e la sobrietà, evocando riflessioni chimeriche, esattamente come le creature che compariranno a turbarci e a divertirci sullo schermo. Un prodotto artistico, dunque, oltre che semplice pellicola che alimenta suggestioni di sociologia del cinema e dell'arte. Povere Creature, tratto dall'omonimo romanzo del 1992 di Alastair Gray, ci trasporta in una Londra gotica e steampunk, intrisa di vapore e metallo. La storia si snoda attraverso un flusso travolgente di libera associazione senza morale, sfruttando il linguaggio dell'inconscio puro. Un'esperienza cinematografica che si distacca da simbolismi elaborati e che, per quanto a tratti folle e grottesco, riesce ad essere straordinariamente lineare. La narrazione, che ricorda Frankenstein Jr. di Mel Brooks e il Tim Burton della Sposa Cadavere, oltre che il Dracula di Coppola, si concentra sulle vicende di Bella Baxter, interpretata da una straordinaria Emma Stone, una donna riportata in vita e il cui cervello è stato sostituito da quello del bambino che portava in grembo quando si è suicidata. Incarnazione femminile di un delirio controllato tra sadismo e creatività, Bella, con la sua ricerca del nuovo e la sorprendente scoperta del mondo, diventa progressivamente un esempio della lotta per la liberazione morale e sessuale della donna attraverso i secoli. La visione di Stone di Bella, frutto del suo essere infante e ignorante del mondo, offre uno sguardo critico sugli adulti che la circondano, distorti nella loro percezione della tenerezza e della seduttività. Bella rompe gli schemi attraverso il suo essere bambina in un corpo di donna, mette in crisi le norme e le convenzioni, permettendo un ragionamento sulla loro origine, funzione e utilità. Per certi versi, Bella, in quanto creatura, incarna sia il potenziale creativo dal suo essere donna, sia il suo essere prodigio della tecnica. In Povere Creature la scoperta si manifesta attraverso la sperimentazione, più volte ripresa e vissuta sulla carne, attraverso la trasformazione sistematica dei corpi e la ricerca del piacere. Per certi versi l'edonismo si nutre della curiosità scientifica. Come anticipato, il film offre uno sguardo sull'umano come artefice del mostruoso e del meraviglioso. E il dottor Godwin Baxter, interpretato da un grande Willem Dafoe, incarna e rispecchia una sorta di dottor Frankenstein rivoluzionario, mentre Bella Baxter, la sua creazione, rappresenta la donna in lotta contro le convenzioni sociali che si ribella alla gabbia dorata che le viene imposta. Molti sono i temi a cui è possibile pensare durante e dopo la visione del film. Provando a schematizzare, ecco alcuni spunti di riflessione, almeno quelli che sono venuti in mente a me. La costruzione dell'identità attraverso alcune delle figure con cui si interfaccia nel corso della storia. Bella si socializza al mondo apprendendo l'amore, la promiscuità, l'impegno e la compassione. Questa evoluzione può suggerire che l'innocenza è un'illusione destinata ad emergere solo alla fine di un percorso sottile tra tentazione e misteri, o che banalmente è un qualcosa destinato a scomparire con la consapevolezza del tempo che abita. Poi abbiamo la creazione e l'elogio della tecnica, un elogio alla conoscenza e all'illuminismo attraverso un esperimento scientifico. Empirismo, scetticismo e metodo sperimentale assieme svelano l'ipocrisia vittoriana in cui, diciamo, è ambientata la storia, ponendosi come riflessione su questioni cruciali come il libero arbitrio, il coraggio, l'amore e il piacere, che per l'epoca era ancora un tabù. Poi abbiamo il mostruoso come leva sociologica. Il film usa la categoria del mostruoso per parlare d'altro. Oltre ai riferimenti ovvi al Frankenstein di Mary Shelley, siamo di fronte al mostro come situazione ed enigma, un mondo steampunk da una parte e quello gotico e decadente della creatura dall'altra. Il mostro svela il luogo o le persone che lo abitano, le convenzioni e le idee che caratterizzano il mondo. vengono analizzate con un occhio critico. Vorrei parlarvi adesso di una cosa strana che ho notato, e cioè che esistono diverse similitudini tra Povere Creature e Barbie, che ho visto ma di cui non ho ancora parlato qui a Topos, anche se sono profondamente differenti nella struttura e nella tipologia di narrazione. Bella e Barbie sono due donne bambine spinte dal desiderio di scoperta di cosa c'è fuori delle quattro mura in cui sono cresciute. Entrambe si liberano gradualmente da vite confinate e controllate da figure maschili dominanti, ma hanno un motivo diverso per farlo. Nell'avventura, nella vita reale fuori Barbieland, Barbie percepisce un disagio interiore, pensieri di morte, e andrà alla scoperta della propria autonomia e della libertà dei sentimenti. Bella invece è spinta dalla curiosità verso il piacere, viaggerà e ne farà esperienze grazie a pensieri di vita, trovando così una sua indipendenza attraverso la libertà sessuale. Crea in un certo senso una continuità sensoriale tra sé e il mondo, che alimenta sia il desiderio di conoscenza con occhio scientifico verso il mondo che il suo desiderio carnale. Entrambe le protagoniste in effetti vengono accompagnate da figure maschile platealmente patriarcali, rispettivamente dagli uomini della Mattel da una parte e Godwin, il creatore di Bella, dall'altra. Si tratta in entrambi i casi di uomini che temono una donna indipendente e che non conosce la paura. Se però da un lato abbiamo una narrazione pop di una bambola, dall'altro Lanthimos propone esclusivamente puro cinema d'autore. Nonostante le differenze, tuttavia, entrambe le pellicole esplorano temi comuni come l'emancipazione, l'indipendenza e la derisione delle fragilità maschili derivanti dalla perdita del controllo sul corpo femminile. Entrambi i registi utilizzano la satira per mettere in ridicolo gli uomini che cercano di controllare le donne a causa delle proprie insicurezze. Ma attenzione, Povere Creature va oltre le convenzioni di genere, narra una storia di libertà umana e universale. Finora abbiamo parlato delle varie tematiche e messaggi di Povere Creature, ma vale la pena soffermarsi anche su altri aspetti, primo tra tutti le prove attoriali. Emma Stone ha vinto meritatamente l'Oscar col ruolo della vita, come ha giustamente sottolineato anche lei, confermando di essere, almeno per chi vi parla, la migliore attrice della sua generazione. Per quanto riguarda i comprimari, anche Godwin Baxter, detto God, interpretato da uno straordinario William Dafoe, è un freak, ma a differenza degli altri uomini è una figura positiva, un chirurgo illuminato, mosso da un istinto paterno e da un'irrefrenabile follia creativa. Parallelismi con divinità cristiane e pagane si sprecano. Lui e il timido assistente Max McCandles, interpretato da Rami Youssef, fanno da contrappeso agli antagonisti maschili, capitanati dal viscido Duncan, impersonato in modo davvero emotivo e ingenuo da Mark Ruffalo in Grande Spolvero, nominato all'Oscar. Purtroppo non l'ha vinto. È un ometto che incarna appieno la mascolinità tossica, da buon narcisista manipolatore quale brama il controllo, ma viene azzoppato dalla sua insicurezza, è il peggior nemico di se stesso senza rendersene conto. Per sua sfortuna si innamora perdutamente di Bella e l'esperienza finisce per devastarlo emotivamente. La componente tecnica ed estetica di Povere Creature è, così come l'impianto drammaturgico, ricca di suggestioni per una resa visiva sontuosa ed esplosiva da applausi. Per inquadrare il suo personalissimo paese delle meraviglie, Yorgos Lanthimos sfrutta carrellate panoramiche vorticose di varia lunghezza. Non mancano poi le zoomate lentissime, unite a primi piani invadenti, quasi vuole scrutare i suoi personaggi nell'intimo come uno scienziato al microscopio. Il film è stato girato in un inusuale 5 terzi, scelto probabilmente per accentuare lo stile ricercato e sperimentale del film. Ad avvalorare questa tesi l'utilizzo di una pellicola Ektachrome in 35 mm, creata appositamente per le riprese dalla Kodak. In pratica è una pellicola a colori invertibile che evidenzia i colori più accesi e preserva il look dell'immagine originale. Tutto questo è apprezzabile sia nel prologo in bianco e nero, sia nel passaggio al colore, un cambiamento che rappresenta sia la crescita della protagonista che la sua vivacità che pian piano contamina tutto quello che la circonda. Le musiche dissonanti, ne parlavamo prima, di Jaskin Fendrix, coronano tutto questo. Per rispecchiare l'aspetto steampunk, il compositore ha fatto affidamento su una strumentazione composta principalmente da legni e archi, a cui ha poi aggiunto organi a canne e cori creati con il sintetizzatore. Il risultato è una colonna sonora ariosa ma dissonante, quasi fosse una creatura a sé. In conclusione, Povere Creature è una creazione imponente da annoverare sicuramente tra i film migliori del decennio. La sua storia è estremamente attuale, è un lungometraggio orgogliosamente politico, come tutta l'arte con la A maiuscola, fa del suo meglio per rendere il mondo un posto migliore, condividendo dal canto suo un messaggio di lotta e di ribellione per rigettare i mali che abbiamo imparato a ritenere normali. Qualcuno potrebbe giustamente affermare che le povere creature siamo proprio noi. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.